cercherò di farle puntare il meno possibile, insomma, ricordandovi sempre che ci sono occhi indiscreti che ci osservano. E, allora, in questa seconda parte, cominciamo questa seconda parte, però mi sono ricordato, me la sono segnata, una citazione di San Gregorio, che diceva: il Signore suscita in me la parola in proporzione alla vostra fede. Quindi vuol dire che se io non vi faccio capire quello, le verità,
riconosco.
Per cui era semplicemente una riflessione.
La sfida di una predica strutturata consiste nel trasmettere la sintesi del messaggio evangelico e non idee o valori slegati. Dove sta la tua sintesi? Lì sta il tuo cuore. La differenza tra far luce sulla sintesi e far luce su idee legate tra loro è la stessa che c'è tra la noia e l'ardore del cuore. Il predicatore ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si amano, quello del Signore e quelli del suo popolo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo rafforza ulteriormente l'alleanza tra di loro e rinsalda il vincolo della carità. Durante il tempo dell'omelia, i cuori dei credenti fanno silenzio e lasciano che parli lui. Il Signore e il suo popolo si parlano in mille modi direttamente, senza intermediari. Tuttavia, nell'omelia vogliono che qualcuno faccia da strumento ed esprima i sentimenti, in modo tale che in seguito ciascuno possa scegliere come continuare la conversione. La parola è essenzialmente mediatrice e richiede non solo il mediatore, ma anche un predicatore, che la presenti come tale, convinto che noi non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù, Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù.
Anche qui ho provato a far risuonare, e io vi do un indizio, soprattutto nella prima parte di questo numero 143, alcune espressioni. Dove sta la tua sintesi, lì sta il tuo cuore. La differenza tra far luce sulla sintesi e far luce sulle idee legate tra loro è la stessa che c'è tra la luce e l'ardore del cuore. Capite allora? L'ardore del cuore. Vorrei farvi riflettere un po' su questo cuore che arde. E poi la fase finale, tra virgolette, della seconda Corinti, noi non annunciamo noi stessi. E che cosa abbiamo pregato questa mattina nel Salmo 91, quando nelle lodi mattutine? Annunziate al mattino il tuo amore. Allora, che cosa noi siamo chiamati ad annunciare? L'amore, con la maiuscola. Non è soltanto un amore sentimentale, ma è un amore personificato. Allora sappiamo noi la mattina che cosa dobbiamo fare, e lo abbiamo fatto questa mattina, abbiamo pregato questa mattina con questo salmo. Sappiamo che dobbiamo annunciare te, amore. E se al mattino, Salmo 91 ci ricordava, noi annunciamo te, amore, la tua fedeltà lungo la notte. Annunceremo durante la notte la tua fedeltà. A chi? La fedeltà di Dio verso di noi. Per cui anche qui cominciamo ad entrare in un contesto di affettività. E io proverò a farvi fare, se ci riesco, un certo percorso in questo contesto di affettività, dove i cuori diventano la sede praticamente della relazione, anche la sede della gioia. Ricordiamoci sempre che c'è quella verità centrale a cui tutti dobbiamo praticamente rapportarci per evitare di fare qualcosa di squilibrato.
Non è tanto chiaro tra questo discorso, la differenza tra sintesi e valori legati.
La vedremo eventualmente, se ci riusciamo, nella parte familiare eventualmente. Allora, ecco, su questo proverò a farvi fare questo tipo di percorso. Il 142 ci dà, non l'avete sul foglio, ma brevemente qualche frase della legge del 142, e ci introduce a questo amore, a questo ardore del cuore. Inizia proprio così il 142. Un dialogo è molto di più che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere di parlare e per il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone che scambievolmente si donano nel dialogo. Allora ecco quello che vi dicevo un po' che è stato questa mattina, no? Sulla gioia, che è praticamente una dimensione umana, e in quanto dimensione umana, la dimensione personale, la dimensione dello scambio personale, c'è praticamente questa relazione. E allora qui i cuori. Allora c'è una relazione di cuori, c'è una relazione tra Dio, sorgente di amore, e io, l'amato. Amante, amato, una relazione trinitaria.
contesto verticale uomo-dio. E ancora un'ulteriore osservazione che ti volevo fare è su questa espressione dell'ardore. Beh, ardere. Mi cade veramente una parola molto grossa, molto impegnativa. Cosa significa sentirsi ardere il cuore? Significa che la bellezza, che il calore dell'incontro rimane ancora o perduta nell'assenza dell'amante, Cioè, praticamente, in un contesto di affettività, io di fronte la persona che amo, l'ardore significa proprio un cuore ardere, significa che quella fiammella, quell'espressione interna rimane anche in sua assenza. A volte questo nostro cuore si scalda per frazioni di tempo, si scalda per qualche minuto, si scalda la forza per un giorno. Se poi ci si dimentica dell'amico, dell'amica, di colui al quale noi ci siamo relazionati, allora capite che lì l'ardore viene. Qual è allora la nostra sfida? Cosa ci chiede in questa esortazione Francesco? Papa Francesco ci chiede di arrivare a questa fiammella. La sfida è quella di mantenere sempre acceso questo fuoco, di tenere sempre scaldato l'emotività in un contesto di affettività. Dobbiamo sentirla forte, forte lo dobbiamo percepire questo amore. È il fuoco della nostra esistenza, è il fuoco della nostra vita. E allora su questo abbiamo degli esempi di questo ardore, sì, perché adesso decido qualche cosa e voi subito andate direttamente con la mente a quello, all'esperienza di Emmaus. Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Il cuore, sentire il cuore ardere. Allora, da quanto tempo non sentiamo più questo nostro cuore ardere? Chiediamoci. È ancora un cuore che arde il mio? Da quanto tempo non lo faccio esplodere di felicità questo cuore? Da quanto tempo non lo faccio esplodere e rendo visibili quelle manifestazioni di gioia? Beh, non voglio pensare, mi rendesse in mente le celebrazioni, le manifestazioni di affetto dei nostri fratelli africani in un contesto di liturgia. Cosa fanno? Cosa diventa? Gioia, tutta la liturgia è gestualità, è ballo, è canto, è manifestazione di gioia. Quello è nostro. Sì, dipende dalle culture. Abbiamo la fortuna e sfortuna di essere nati in un continente, in un contesto occidentale, dove noi ci conteniamo nella gioia. Io dico alla persona: ma ti voglio bene, basta così. Sì, facciamo, guidiamo questo cuore, abbracciamo la persona, facciamo sentire il nostro calore. La mattina la persona che sta lì accanto a noi, noi abbiamo, che ci ha dedicato un'esistenza, noi abbiamo dedicato un'esistenza a quelle persone, il
gesto di un'affettività, un bacio, una carezza, diventa un qualcosa di espressivo, dove noi non diciamo soltanto ti voglio bene, è qualcosa di più, è uno sguardo intenso, uno sguardo profondo, è un qualcosa che ci ravviva e fa ravvivare la persona che ci sta accanto. Allora capite che cosa significa gioia, significa amore, significa ardere. Facciamolo ardere questo cuore, nei nostri fratelli che incontriamo per strada, il ti voglio bene, beh, diamoglielo, salutiamo le persone, facciamo questa esplosione di gioia, a volte potrebbe essere incompresa questa grande emotività, ci potrebbero dire pure, ma che c'è stamattina, che ti sei venuto? Dio. Capite? È questo che ci deve contagiare, è questo ardore irrefrenabile dell'affettività, in un contesto di affettività, che ci deve contrassegnare, che ci deve contraddistinguere, che deve essere praticamente il nostro percorso. Tutto quello che in effetti è importante, tutto ciò che è significativo per l'altro. Quante persone presi da questa grande inutilità non riescono a trattenere la gioia di Dio, l'esplosione proprio della felicità. Ti abbracciano, ti baciano, ti... Bello. Sono annunciatori di Vangelo. Sono annunciatori della gioia. E sì, la gioia del Vangelo. Fatemi. Ecco allora che cosa diventa. Mentre invece, dico questo, per me vengono in mente alcune cose che le lancio come input, sempre come per momenti di riflessione, anche noi siamo portatori di gioia, composti, educati, non diamo fastidio.
Ma il registro affettivo comprende solo la gioia o comprende anche altre emozioni? Non so, per esempio immagino per esempio uno può provare di gioia lì, con proprio il disdegno dinanzi alla giustizia.
Sì.
Anche quello, vorrei dire, anche quello è una manifestazione di...
Scusate, abbiamo detto che tutte le domande le facciamo il pomeriggio. Sì. Quindi prendete nota.
Sì, eventualmente si dopo la decisione, quindi eventualmente si ha l'opportunità di, così come il nostro amico precedentemente, la cortesia di segnarci queste cose, perché forse poi
sì, non lo fanno solo perché è intervenuto,
semplicemente perché poi dopo alla fine, forse proprio grazie a quella meditazione a cui io poi vorrò in qualche modo spingervi, forse sarete anche in grado di dare delle risposte. Però appunto provate un attimo a registrare le cose, fare, proseguite semplicemente queste forme di input che io provo in qualche modo a somministrarvi poi. Eventualmente la vorremmo in quella seconda parte, in quella terza parte pomeridiana. Però ecco, anche noi siamo comunque portatori di gioia, composta, educata, noi non diamo fastidio, sono contento. Ok, sì, sei contento, ma manifestala questa gioia, manifestala questa, va bene, sei una persona educata, io lo capisco, sei molto riservata o come persona, sei una persona. Fai, mostriamo l'ardore del nostro cuore. Non sentivamo forse ardere nel cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via? Attenzione a queste espressioni, perché queste espressioni non mette in evidenza il soggetto di questa frase. L'attenzione non tanto rivolta al loro maestro, ma non sentivamo forse ardere il cuore. Capite allora che cosa, chi è veramente il protagonista principale di questa manifestazione, di questa epifania? È proprio il cuore. Probabilmente noi forse siamo così presi da quelle meditazioni filosofiche, da questo mondo nostro di ragionare, da questa nostra materialità, chiamiamola anche così, che a volte sfugge proprio questo aspetto, l'aspetto dell'ardore. Forse non ci rendiamo conto che l'allegria, la gioia, l'ardore, questo
questo hanno tutti un'origine particolare da quel centro di cui precedentemente vi ho sottolineato. Ricordiamoci che in questo contesto di Emmaus il loro cuore scoppia, così possiamo dire, di gioia, e i loro cuori si infiammano di fronte a Cristo risorto. Allora ecco la Pasqua, ecco il motivo per cui siamo veramente chiamati a vivere la Pasqua nel nostro tempo. Noi non ricordiamo la Pasqua, noi non ricordiamo quando eravamo felici. Io ricordo da piccolo che si vive sempre prima, tu non solo devi ricordare, tu devi fare l'esperienza del sorriso, tu devi fare l'esperienza della gioia, tu devi sentire questo cuore che pulsa dentro di te. Perché questo cuore, questa gioia è stata irradiata da quell'amore principale, da quell'amore centrale, da quell'amore appunto. Questo è il caso. Facciamo danzare i nostri corpi, riscopriamo cosa significa amare Gesù. Riscopriamo Gesù come fonte di gioia, come la gioia di vivere. Almeno praticamente ci troviamo in questo pomeriggio, in questa mattinata di riflessione, di educativa iniziale, poi appunto di riflessiva e di condivisione nella seconda parte. Sia questa l'ora della gioia. Ricordiamoci che siamo amati. E se io dico ad una persona ti amo, l'altro non mi risponde purtroppo, ma anche l'altro parteciperà a quel contesto di affettività. Ricordiamoci che c'è qualcuno che ci ama fino a dare, e sappiamo che cosa ha dato, e sappiamo che si è sacrificato per cui poi in questa riflessione io vi farò percepire le tipologie di amore. Un cuore ardente, un cuore pieno di amore, un cuore pieno di Gesù, un cuore pieno di Gesù risorto. E allora non abbiamo paura di comunicare agli altri che questo Signore è risorto, per questo sono felice, per questo il mio cuore arde di gioia. Per questo vorrei tanto che anche tu ardessi come il mio. Ma loro ne potranno fare esperienza soltanto se io sono un testimone credibile. Capite? Io non posso dire sono contento, perché uno che mi guarda così dico sono contento, quello dice, figuriamoci quando tu sei scontento, quello che succede. Ecco, allora, sono contento perché ho dato senso a questa esistenza. Perché se è vero che la gioia scaturisce da un incontro, ho incontrato la fonte della gioia. E ne sono rimasto così fortemente traumatizzato. Immaginate quando uno, anche emotivamente, quando da piccoli ci facevano spaventare, facevano e noi ne sono rimasto così fortemente influenzato che tu mi vedi, tu percepisci tutto questo anche a livello corporeo, anche a livello facciale, anche a livello di sguardo. Ecco, siamo penetrati e penetriamo con lo sguardo, comunicando gioia, comunicando ardore. Allora io mi chiedo, quando in un contesto relazionale, in un contesto appunto di scambi di affettività reciproca, di trasmissione della gioia, di trasmissione dell'ardore di questo cuore, quando succede questo, qual è il mio stato d'animo? Adesso mi comparto con una serie di domande. mi relaziono in modo scoraggiato, confuso, deluso, irritato, ottimista, disponibile? Com'è lo stato d'animo quando ci relazioniamo con il nostro prossimo? Siamo noi che ci accostiamo agli altri, o sono gli altri che ci accostano? Camminiamo, Emmaus, camminiamo con loro alla pari, o li precediamo? Perché forse sappiamo che, o li seguiamo perché forse non abbiamo quel senso e quella responsabilità. Abbiamo pazienza. Com'è il nostro comportamento? Oh, vogliamo subito insegnare? Vogliamo subito indottrinare? Vogliamo subito esibire le nostre sicurezze? Vogliamo far capire quante cose sappiamo? Siamo disattivi? O siamo disposti ad accogliere l'altro con un abbraccio, con un sorriso, per farmi percepire come persone per farci percepire come persone disponibili? Che annunciamo? Vogliamo annunciare noi stessi? O annunciamo la gioia? O la gioia del suo? Vogliamo annunciare i nostri modi di essere? Le nostre abitudini? I nostri modelli? Le persone che ci saranno di fronte, le persone che ci stanno accanto, riescono a percepire la nostra tachicardia, riescono a percepire questo cuore ardente? E poi pretendiamo che abbiano cuori ardenti. Ci sono delle cose che su cui noi dobbiamo fortemente riflettere. L'amore di Dio per noi è fondamentale per la vita e pone domande decisive su chi è Dio e su chi siamo noi. Deus caritas est. È fondamentale per la nostra vita. Allora, capite, si pone innanzitutto il problema di un linguaggio, del termine amore, che oggi praticamente è un termine, uno di quei termini tanto usati, ma forse anche abusati, su cui praticamente noi andiamo a dire una marea di cose, andiamo a dire l'amore è, e abbiamo anche le pagine di Perugina dove ci scrivono l'amore è, le massime, tutto quello che è. Allora andiamo a utilizzare questo termine in qualunque contesto, in qualunque situazione, quindi praticamente con tanti significati semantici, con tante, si parla per esempio dell'amore della madre, dell'amore del fratello, questa parola praticamente la utilizziamo in tutti i nessuni, dando tutti i significati possibili e immaginabili. Beh, nella Grecia antica noi abbiamo tre modi di termine amore, lo troviamo sotto tre forme espressive. Abbiamo il termine eros, abbiamo il termine filia, abbiamo il termine agape. E sono tre diverse qualità dell'amore. L'amore eros coniugale, che prevede anche una fusione corporea, l'amore filia, che è l'amore che io provo per il fratello, per l'amico,
volte stavamo lì con gli occhi sbranati sulla culla o sul lettino dei nostri bambini per vedere, perché aveva raffreddore, non riusciva a respirare, stavamo lì solo per il semplice raffreddore, ma quel semplice raffreddore per noi diventava una cosa incredibile. E quante volte di fronte a me capita spesso in un contesto ospedaliero, quando vado lì a fare dell'attività di volontariato all'interno di questa degli ospedali, sento dire: non poteva capitare a me quello che è successo a la disperazione del genitore che chiede al Signore di sostituirsi al figlio di fronte alla drammaticità dell'evento. Allora quello è amore oblativo, quello è l'amore agape. Nel mondo ebraico, questo lo troviamo soprattutto nel Cantico dei Cantici, in questo libro dell'Antico Testamento, noi abbiamo due espressioni, Dodim e Ahava, sono le due espressioni, Dodim è un plurale, Dodim. Che tipo di amore è? È l'amore incompleto, è l'amore che non otteniamo tutte le sue sfaccettature, è un amore limitato, io ti amo fino a oltre un posto. È l'amore un po' razionale nelle scelte, questo amore dovino. Ahava invece è i greci lo tradurono con quella agape, con quell'amore di donazione totale, quando io mi dono completamente, quando io mi apro completamente, quando io mi affido completamente. E tra di loro sono un contrasto, perché se da una parte il primo termine sta ad indicare, quindi sta ad indicare un amore limitato, ti amo fino a oltre non andrò, dall'altra parte c'è un amore in mezzo, un fiume che scorre e dove ti avvolge questo fiume, e se tu ti lasci portare ti fa scoprire le meraviglie del cuore ardente, ti fa sperimentare la gioia dell'essere ardente. L'amore è cura dell'altro, l'amore è cura per l'altro, cerca il bene dell'amato, cerca il bene dell'amato, diventa rinuncia, è pronto al sacrificio fino al sacrificio. Lo sviluppo dell'amore verso livelli più alti cerca la definitività, il per sempre. Nel nostro documento, nell'Evangelica Audium, nei numeri iniziali, il nostro Papa ha più volte, ma questo lo rimarcherà più volte all'interno di questo documento, la situazione drammatica in cui noi viviamo oggi a livello sociale, sotto l'aspetto dell'affettività, della frammentarietà, del consumismo, e finalmente con grande gioia, anche qui devo dire che sento un'espressione coniata da, lo ritengo uno dei, forse il più grande contemporaneo sociologo presente, ancora vivente, Zygmunt Bauman, che ha coniato l'espressione di società liquida. Ecco, abbiamo anche noi all'interno di questo documento il riferimento ad uno studioso non è credente, che parla appunto di una società liquida puntiforme, chi sta seguendo il corso mi sembrerebbe di parlare con voi, però non ricordo, quindi si vuole. Su questa società puntiforme, dove vi dico semplicemente il punto, dal punto sotto l'aspetto geometrico, è un'entità che non ha né spazio né tempo. La società liquida è una società che assume la forma del contenitore,
basata soltanto in questo contesto di amore per l'altro, dove tu sei tutto per me, allora lì andremo a capire il senso delle espressioni di Luca, capitolo 17, verso 33, chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà. Allora soltanto questo, solo questo ci mette nella condizione di capire veramente cosa significa amare, cosa significa avere un cuore ardente, che cosa rappresenta il cuore ardente all'interno di suggerimento e linguaggio di Papa Francesco. Tuttavia però lui non può vivere soltanto di amore oblativo. Noi siamo soggetti di amore, siamo capaci di amare, però abbiamo anche socialmente, come persone, costituzionalmente, abbiamo anche bisogno di sentirci amati. E allora ecco che questo amore non è soltanto il dono che io faccio all'altro, ma diventa anche dono per me. È un dono a cui io devo abituarmi a riceverlo. Anche su questo chiedo di stare attenti nelle relazioni sociali. Nelle relazioni sociali noi siamo semplicemente prevalentemente portati ad amare gli altri e a volte siamo incuranti dell'amore che gli altri versano nei nostri confronti, no? Attenzione agli equilibri. È importantissimo amare, è importantissimo sentirsi amati, perché un rapporto di affettività, io voglio bene ma non faccio nulla per farmi voler bene, non funziona. E allora, quale percorso queste esortazioni mi vuole far fare attraverso il cuore ardente? A me sembra di aver individuato 11, non posso dire comandamenti, perché 10 erano quelli che conoscevamo, però 11 punti, poi trovate voi la parolina più adatta, che seguendo questa, percorrendo praticamente questi principi, questa esortazione, a Papa Francesco chi vuole far fare. Io ne ho individuato 11, voi forse ne vedete 12-13 perché avete un cuore più caldo di me, quindi sicuramente poi questo sarà un modo di un ulteriore confronto. Allora, l'amore ardente è cercare di piacerti in ogni momento. Allora quindi chiedo, cosa faccio? Faccio tutto il possibile per piacerti? E mettere te sempre, e mettere te sempre al primo posto. Terzo, e confrontare i tuoi desideri, attenzione naturale, i tuoi desideri con il mio desiderio. Non i miei desideri col tuo desiderio. Ovviamente. Tutti questi 11 punti valgono anche nella loro reciprocità, cioè non è soltanto nel senso unico come abbiamo unito. Quarto, è vivere davanti a te come amico, come confidente, come sposo per trovare la mia felicità. E essere, quinto, essere inquieto se penso di stare lontano da te. Non sono una persona oggi serena. Quando mi ha salutato, ha detto come oggi manca la moglie. Sì, manca la moglie, ma le condizioni sociali ci mettono nella condizione a volte anche dei figli. Di separarci, e quindi i nostri figli oggi non hanno permesso questa cosa, che avrebbe fatto bene a me, avrebbe fatto bene, però ci fa comunque bene dirci queste cose, e tutto questo penso di averlo individuato. portare attraverso questo percorso che Papa Francesco vuole farci fare. Sesto, è essere pieno di felicità quando sono con te. Settimo, essere disposto a grandi sacrifici pur di non perderti. Mi cambierò su questo settimo punto, mi cambierò il settimo, vero? Sì. Su questo settimo punto mi capitano tanti amici da giovani, giovani coppie che hanno fatto con me un percorso matrimoniale, proprio di relazione al matrimonio, ahimè dopo qualche mese, dopo qualche anno di incontri, li vedi come va, non va molto bene. Come, perché non va, che succede? Sai cos'è? Si vive di egoismi, allora lei vuole fare le cose sue, vuole fare le cose mie, allora non sempre andiamo d'accordo, non sempre. E noi praticamente di fronte agli egoismi accantoniamo le regole dell'amore. La legge con la L maiuscola dell'amore, con la A maiuscola. Oggi c'è la partita, quindi per piacere tutto quello che dobbiamo fare lo facciamo questa mattina, perché poi oggi tu non mi devi disturbare, anzi sai, siccome io voglio vedere la partita, poi mi piace fare dall'altra parte, fatti a vedere la partita, ma fatti fare vedere che vai a vedere il telegiornale, non so, quello spettacolo, te lo vai a vedere di là, perché io devo vedere una partita. Non la schietta, io guardo di qua perché non è il caso vostro, però appunto però non dicono mai, senti, oggi se non vieni con me a messa, io mi arrabbio. No, se tu vieni da pastizia, anzi no, tu vai a messa, vado a pastizia. Forse neanche così, va bene.
No, se lo dici di stare dall'altra parte, però,
Si può anche succedere. L'ottavo, è preferire di vivere povero e sconosciuto con te, questo è un passaggio stupendo che fa, vi invito a individuarlo, non vi dico dove farlo, come perché, no? Papa Francesco ci invita a fare questo salto, con questo numero 8, è preferire, dove significa, è preferire di vivere povero e sconosciuto con te, piuttosto che ricco e famoso senza di te.
Questo è tutto un programma.
Nono punto. È parlarti come all'amico più caro in ogni situazione, in ogni momento. Il decimo terribile.
Allora sappiamo.
È affidarti a te guardando il futuro. Affidarmi a te guardando il futuro. Qualche volta vi proverò a fare l'esperienza dell'affido, della fiducia, nel metterci completamente nelle mani dell'altro.
Si è fatto una domanda?
Ma quello è bellissimo a parole, però poi...
No,
diventa...
Questo è da pace per vicino proprio.
Sì. Io nelle mie pazzie certe cose le faccio. Allora provate ad incappucciarvi, a non guardare, a non sapere le cose. E chiedete alla prima persona che passa per strada, senti, mi accompagni a far spesa dall'altra parte. Cioè voi in mano lo sconosciuto, vi affidate. E quello sconosciuto potrebbe anche farvi del male, volendo. Voi vi siete affidati completamente nelle mani di uno, ci vuole coraggio. provate la riduzione, ditemi la tachicardia, cominciate a sudare, dite ma io sono veramente matto che mi sto affidando del bambino, che non so veramente se mi farà attraversare la strada, se mi farà del male, tante preoccupazioni in 15 secondi. Quante difficoltà abbiamo nell'affidarci all'altro, quante difficoltà. Risuona veramente in questo momento la frase di una delle tante frasi di mia moglie che per strada mi dice no, io con te non devo stare prima di macchina perché tu mi fai svegliare all'altro mondo. È estrema fiducia. Quindi, capite? Affidarsi completamente, mettersi completamente nelle mani del
nostro. Per dire sono contento,
poi mi ha contento, affidarsi bene,
ecco, però io gli dico appunto che le voglio bene appunto da portarla direttamente nelle braccia del Signore. Lei è una buona napoletana e lei gli dà che sono pieni di
quindi scusa, fidarmi a te intendi l'altro, no?
Sì, affidarmi. L'undicesimo punto è desiderio di perdermi in te come meta della mia esistenza. Quindi perdermi in te come meta della mia esistenza. Vi dicevo appunto che questi punti che io ho provato ad individuare, ma forse ce ne sono molti altri, mi sono limitato ad una serie soltanto di evidenziali perché sono quelli che per me sono stati fortemente significativi leggendo questa esortazione. Ecco, ce ne saranno sicuramente degli altri che sono forse molto più significativi di questo. Poi l'esperienza personale sarà attraverso le vostre esperienze, forse sarete in grado di captare qualcosa di diverso, però già questi posso garantirvi che sono un buon vademecum per un percorso, per il vostro percorso, per il vostro aspetto meditativo. Allora, alla luce praticamente di questi 11 punti, che cosa possiamo dire? Praticamente che l'amore affonda, ve la leggo così, questa, come dopo averla meditata, il fatto che vi sintetizzo queste espressioni e quindi così come mi è uscito dal cuore, poi volendo la possiamo continuare. Affonda l'amore nelle proprie radici nell'esistenza umana, proprio là nell'inconscio, dove gli opposti si uniscono, dove la capacità di giudicare compare, ma dove si può e si deve cercare l'origine dell'insoddisfazione della vita, della nostalgia, del senso di solitudine, del desiderio di completezza. Allora, credo che alla luce di queste considerazioni dell'amore possiamo individuare delle zone d'ombra, ma anche delle zone di luce, di forza. E allora proverò a mettere insieme queste zone di luce e queste zone d'ombra. Provo a metterle insieme. L'amore è il rischio. Ce lo fa percepire, la sofferenza ce la fa percepire come rischio. È il rischio di perdermi nell'altro senza trovare l'uscita. È il rischio di rimanere ingabbiato nell'altruismo o nell'egoismo dell'altro. Con rischio. Ma è anche fortuna. Positivo, ma è anche la possibilità di inoltrarsi nell'altro e saperne uscire insieme. L'amore è scoprirsi. libero da tutte quelle maschere, da tutti quegli schermi, da tutti quegli scudi e educativi che mi sono stati insegnati fin da prima. Mi raccomando, quante volte i figli, quante volte i nostri genitori hanno fatto, ci hanno detto queste cose, adesso nel modo come di dire, non dipendere da caramelle dallo sconosciuto, ma significa non affidarti agli altri, attenzione alle persone che non conosci, stai attento. Sono praticamente meccanismi di difesa che noi utilizziamo per aiutare i nostri figli, per aiutare noi stessi. Quante maschere noi ci mettiamo giorno per giorno, una coltre sempre più spessa di maschere, e dopodiché poi dobbiamo instaurare questa relazione autentica, verticale, orizzontale. Allora lì dobbiamo cominciare a togliere, e molto spesso corriamo il rischio di vivere una vita a toglierci maschere, ma non arrivare mai al vero volto. O quantomeno a dare risposte parziali di un amore parziale, lo vedi, ma non completo, ma non agape. E questo è l'ennesimo rischio. Perché siamo stati abituati a difenderci, perché siamo stati abituati a dubitare, non siamo stati abituati a donarci il rischio di un amore. L'amore è verità, non ama i sotterfugi, i compromessi, i doppi sensi, le tre comunicazioni. L'amore è diretto. L'amore è essenziale. L'amore è progetto. È destinato a morire se non entra in un determinato percorso. Se noi gli diamo l'input di una meta da seguire, di un percorso da fare. Ma se lo limitiamo al passo, dopo il passo terminerà, non è più progetto. Invece Papa Francesco ci dice che questo amore, con la sempre maiuscola, è progetto, è un andare insieme, è un lasciarsi prendere per mano. L'amore è scegliere. Significa non accettare supinamente ciò che ci viene proposto, ma pretendere un ruolo attivo, creativo nella formazione di un rapporto. Significa a volte prendere non la via più breve, più semplice, ma quella più tortuosa e più scomoda. L'amore è dignità, è un aver rispetto di sé e della propria unicità. Io non vado a confondermi, io mantengo la mia identità in Dio. E più volte mi viene qua, lo scorso anno ho fatto anche questo esempio, questo tipo di esempio. Se voi provate a scrivere in lettere maiuscole sul vostro profetto lì, ci fate una I e una O. Provate. E poi la inglobate all'interno di una D. E mantenete la nostra unicità, la nostra specificità. In l'amore e integrità. Mai un vero rapporto d'amore procura ferite. Fratture, non è un amore autentico quello, quando io provoco ferite, fratture dell'altro, non è autenticità d'amore. Anzi, esalta la propria identità, non crea dolore.
L'amore dare senso significa inserirsi nella catena dei significati che sottende la vita agli esseri viventi e dar senso alla mia esistenza. L'amore conoscenza. Grazie a questo amore io divento consapevole, divento partecipe della sapienza. Conosco l'uno di me, conosco nuove persone. Di tutto questo, come dicevo, esiste l'esatto contrario. Ecco perché l'amore è anche libertà. Ma attenti, se è vero che ci sono zone d'ombra e zone di luce, è libertà di vivere, ma anche libertà di morire. Di amore si può morire, di amore si muore. Noi, grazie a Francesco, Paolo Francesco, abbiamo capito attraverso queste esortazioni che non solo di amore possiamo vivere, ma possiamo vivere una vita amando. Sono un po' queste, qualche minuto ancora, se il nostro direttore ce lo concede, prima ancora di 12 e mezza, più o meno mi sembra di aver avuto come input finale. Volevo un ulteriore input, non prima ancora di darvi l'indicazione, mi serve perché me lo sento personale tutto questo, non confondete l'amore con l'innamoramento. Sono due cose diverse. L'innamoramento è tu sei tutta la mia vita, tu mi appartieni, tu sei mio. Innamoramento, stiamo andando nella fase dell'egoismo, del possesso. È la prima parte, è l'anticamera dell'amore, ovvio, ma siccome è anticamera, se io vengo a casa vostra, voi non mi farete sedere nel corridoio, mi farete accedere nelle vostre sale, mi farete accomodare in cucina, mi farete accomodare la stanza da pranzo, non so, mi farete nel salotto dove mi dovete far accomodare, ma sicuramente non mi farete accomodare sull'uscio di casa. Allora, quello mi serve per entrare. Allora l'innamoramento si deve trasformare in amore, dove non diventa più tu sei tutto per me, ma è il contrario. Io faccio tutto il possibile per esserti accanto, per vivere con te, per essere significativo con te. Allora ecco l'insegnamento, allora ecco cosa ci spinge il Signore, ecco allora che cosa ci può far percepire. Non ricordo adesso il numero, però poi lo troverete leggendo con attenzione verso la parte finale, la quarta parte, che non mi sfugge. Ma trovate questo percorso che Papa Francesco vorrà ancora farvi fare. Il Signore Gesù vuole trasformarvi da padroni a signori. Signori. Il padrone è colui che possiede. Il Signore è colui che dà. Ed ecco allora il cuore ardente, ed ecco allora la gioia, ed ecco allora che cosa significa passeggiare attraverso i sentieri dell'affettività. E noi ci siamo lasciati guidare un po' dalla Papa Francesco attraverso questi sentieri del cuore ardente. Allora vi do delle prime indicazioni, poi ve le darò nella terza parte del mio punto. Le prime indicazioni sono le seguenti. Ci sono almeno 6 indicazioni, 3 ve le do adesso, 3 all'inizio dell'ultima parte del pomeridiana del terzo momento. Il primo è quello che io chiamo fase preparatoria. La fase preparatoria prevede una collocazione geografica. Allora, nella seconda parte ritaglieremo un tempo abbastanza cospicuo, perché le cose che vi ho detto, i numeri che vi ho segnato, vanno riletti, vanno un po' meditati, vanno un po' insomma, digeriti, masticati, fate quello che volete, quindi avremo, darò del tempo, e in questo tempo la prima cosa di cui voi vi dovete preoccupare è trovarvi un posto. A livello geografico proprio, voi ne dicevamo, ne parlavamo qualche tempo fa, quindi per voi, per alcuni di voi è familiare quello che sto dicendo. Dobbiamo trovare un posto dove il nostro corpo possa sentirsi a suo agio. Quindi eventualmente ci colloqueremo in un angolo particolare, dove voi siete di casa, conoscete alcuni posti, ambiti disponibili per poter mettere in opera questa vostra riflessione che voi vedete. Quindi trovare un posto disponibile, comodo per ciascuno di voi, e dove il vostro corpo riposato possa veramente sintonizzarsi con tutto ciò che in effetti poi riusciremo ad elaborare mentalmente. Quindi trovare questo posto. Subito dopo, una volta che abbiamo individuato questo posto, siccome siamo in un ritiro spirituale, e qui il problema non si pone in coloro che non sono credenti, perché qui siamo testimoni di fede, testimoni di gioia, testimoni di verità, e allora ovviamente non possiamo non poter non affidarvi allo spirito. Quindi lasciatevi penetrare dallo spirito, invocate questo spirito, lasciate che lo spirito diventi agente in voi, aprite completamente a questo spirito, lasciatevi penetrare, mettetevi disponibili. Allora, quindi, fase preparatoria, posso, invoco il Signore, invoco lo Spirito, perché possa prendere possesso di me, perché possa farmi ragionare e raggiungere le verità che lui vorrà farmi raggiungere. C'è una preghiera che a livello miopi per le cose che non valgono nulla e occhi di piena chiarezza per ogni tua verità. Allora, lasciate fare da occhi di piena chiarezza per ogni tua verità, occhi miopi per le cose che non valgono nulla. Questo numero 143 che riguarda